Il primo incontro sulla lettera agli Efesini, richiamo alcuni punti salienti. Iniziava con la benedizione di Dio. Benedire Dio si disse che è la prima preghiera che deve innalzarsi dal cuore dell'uomo e deve arrivare al cuore di Dio Padre. Come Dio ci benedisce, così l'uomo quando si sveglia tutto il giorno deve essere una benedizione verso Dio. Poi sarà visto che proprio perché siamo stati scelti, benedetti, amati, redenti, salvati, quindi addirittura prima della creazione, questo tornerà anche oggi, quindi Dio ci ha voluti prima che tutto fosse creato. Quindi non l'uomo dopo il creato, dopo il cielo e la terra, ma è prima l'uomo nel disegno d'amore di Dio e poi come regalo all'uomo il Signore ha fatto la creazione. Un Dio che ha amato, un Dio che ama così l'uomo non può perderlo. In questo c'è tutta la salvezza, la redenzione. E si era visto anche quei quattro punti: in Lui ci ha scelti, in Lui ci ha redenti, in Lui ci ha fatti eredi, in Lui abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo e la caparra a garanzia che la promessa di Dio la realizza, cioè il Signore ci ha davvero comprati, ci ha comprati con un prezzo di sangue che vedremo anche oggi. E si finì dicendo che appunto lo Spirito Santo ha il compito di farci comprendere a quale speranza siamo chiamati a rivelarci il mistero di Cristo, questo mistero che non sono le cose inconoscibili ma è il mistero d'amore. Dio ci ama così tanto che addirittura per noi non riusciamo a comprenderlo, perché l'amore di Dio, per quanto noi possiamo essere addentrati, avvezzati al suo amore, ancora non l'abbiamo compreso ed è così grande. Per questo resta un mistero, qualche cosa tutto da scoprire, quindi che Dio ce l'ha già messa a portata di mano e noi dobbiamo solamente guardarlo con gli occhi, vederlo con gli occhi. Mi viene in mente, faccio un piccolo esempio per entrare poi nell'argomento di oggi. In questi giorni, parlando con una madre che era morto due figli, uno di 6 anni e un altro di 19, quando mi ha detto appunto quei giorni passati, dice: guarda Don Bruno, dice, io ho messo nelle piaghe di Gesù la vita dei miei figli e il mio dolore. E in quel momento lì ho capito, ho compreso quanto mi amava Gesù, mi ha amato Gesù. E io gli ho risposto: non in quel momento il Signore ha accolto te, ma in quel momento hai scoperto di essere amato, perché noi siamo già nelle piaghe dell'amore di Dio. Solo il tempo ci è dato per scoprire la bellezza di questo amore. A qualcheduno purtroppo non basta la vita per comprenderlo. Allora noi siamo qui per cercare di scoprire sempre di più quanto è grande il suo amore, non quanto siamo bravi noi, ma quanto è bravo, quanto è grande il suo amore. Allora, entrando nel testo di oggi, capitolo 2, dice: anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi, in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi perché resi tali nella carne per mano d'uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge fatta di prescrizione e di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutte e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Visto che abbiamo iniziato con il canto del Salmo 8, credo che sia un bel canto, una bella riflessione per partire proprio da lì. Perché ti prendi cura di noi? Perché il Signore in fondo ci ha fatto al di sopra di tutto? Perché ti ricordi? E ce lo dice qua, non perché noi siamo meritevoli in forza di qualche bene che abbiamo fatto, di qualche opera buona, perché purtroppo noi ci vantiamo di qualunque cosa, pensando di aver fatto chissà che cosa, ma ci dice San Paolo, guardate che voi agli Efesini eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, cioè prima del battesimo. E dice anche il versetto 3, anche tutti quanti noi un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni, pensieri cattivi, eccetera, quasi a dirci, guardate che voi senza di Cristo non siete niente, senza di Gesù la vostra vita non vale, è morta. Quindi anche perché è intrisa, quando si parla del peccato e delle colpe si parla sempre della realtà della morte. E allora in forza del battesimo, e ricordiamo il battesimo è l'atto d'amore di Dio in cui Lui ha impregnato tutta la nostra vita e l'ha riempita di sé, trasformandola da una carne mortale a una carne, a una vita eterna. Ha fatto di noi non esseri umani e basta, ma ha fatto di noi degli esseri divini, perché noi, dentro di noi, abita lo Spirito di Dio, la vita di Dio. Quindi questa è la cosa bella. E allora dice, tutti quanti noi non meritiamo assolutamente niente, ma per un atto d'amore eravamo, dice, meritevoli d'ira come tutti quanti gli altri. L'ira di Dio, per cui non c'era speranza. E allora inserisce nel versetto 4, dice, ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morte che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo. Dio ricco di misericordia, ciò che spinge il Signore ad agire verso l'uomo peccatore, l'uomo che lo rifiuta, lo rinnega, gli sputa addosso, che tutti i giorni fa anche scelte contrarie alle sue, attinge solo ed esclusivamente da questa ricchezza di cuore, che poi è la stessa ricchezza di cuore che Lui riempie noi per poter amare e accogliere gli altri con la stessa misericordia. E questo non ci può essere nel cuore nostro un giudizio, un'esclusione, una divisione, un allontanamento dagli altri. Quando agisce il cuore che il Signore ci ha regalato nel giorno del nostro battesimo, anche il nostro cuore è chiamato e dà un'unica parola, un'unica risposta anche al male ricevuto, ricco di misericordia. Per il grande amore con il quale ci ha amati. Ed è bello perché dice: noi se siamo vivi e vivremo per la vita eterna, non è perché abbiamo meritato, abbiamo fatto chissà quelle cose in parrocchia, ma neanche perché abbiamo sofferto tanto nella vita, perché né le sofferenze della vita né le opere buone ci salvano. Tenetelo ben presente. Io posso soffrire i dolori più indicibili, posso fare il bene più grande su questa faccia della terra, ma né l'uno né l'altro toglie il peccato e mi manda in paradiso. È solo ed esclusivamente per un atto d'amore di Dio. E l'abbiamo visto domenica scorsa con il peccatore, il pentito, il ladrone, il buon ladrone sulla croce. Non ci ha detto che ha fatto niente di buono. Ma per un atto d'amore del proprio San Paolo, in forza di questo grande amore, eravamo morti e lui ci ha fatti rivivere. Poi è vero che la sofferenza della vita si è unita a Gesù, ma è unita a Gesù. Se il bene che facciamo è espressione e prolungamento del bene di Gesù, ma è Cristo che allora vive attraverso la mia carne, la nostra carne, soffre attraverso la nostra carne, come fa il bene attraverso il bene che facciamo. Non ci dobbiamo mai dimenticare che non è l'uomo che soffre per caso, è sempre una sofferenza che Dio ha già vissuto, ha partecipato e sta rinnovando la sua sofferenza attraverso il tuo dolore. Se tu capisci questo e lo unisci al suo, allora, ma è sempre Cristo, non è mai l'uomo. Tenetelo presente, perché su questo piano noi restiamo sempre scandalizzati. Anche in questi giorni dicevo: ma lui che ha sofferto tanto, avrà espiato il peccato? E io gli ho detto: no. Se non ha unito la propria vita, la propria sofferenza a quello di Cristo, non è quello: se io soffro tanto mi merito. Non appartiene all'insegnamento di Gesù e della Chiesa, se no altrimenti. Per un atto d'amore di Dio. Questo tenetelo, perché sembra un po' duro da digerire, ma in realtà pensate a tutte le persone che a volte non hanno speranza, che forse neanche noi daremmo nessuna speranza di salvezza se non ci fosse questa abbondanza, questa effusione di sangue, d'amore, di misericordia di Dio, che noi magari volentieri manderemmo all'inferno, o che magari augureremo anche a volte, non sicuramente il bene, per un atto d'amore di Dio. Questa è l'unica certezza, ed è una certezza bella, per cui io posso dire di andare in paradiso non perché sono bravo, ma perché per un atto d'amore di Dio. Siamo tutti come destinazione, come la nostra casa, il paradiso. E se uno lo dicesse, non dice un'eresia. Certo, dobbiamo sempre aspettare il giudizio di Dio. E il giudizio di Dio è un giudizio d'amore. Andando avanti dice: lui ci ha fatti rivivere. E poi dice: per grazia, l'atto d'amore di Dio, per un atto di misericordia, siete salvi. Infatti il giorno di Natale, visto che abbiamo iniziato l'Avvento, cosa si dice? La grazia è venuta ad abitare in mezzo a noi. Quando si parla a noi della grazia, si parla dello Spirito Santo, si parla di Gesù e dell'amore. E Dio è l'amore, l'amore è Cristo. Per cui quando la grazia viene ad abitare, quando voi vi confessate o ci confessiamo, Dio viene ad abitare la grazia. Dice: ricevere la grazia vuol dire ricevere, ritornare a essere appartenenti l'uno all'altro, appartenenti a Dio, riconoscere che il Signore è il tutto della mia vita e senza di Lui non c'è in me niente di buono. L'uomo non è buono di per sé, perché l'uomo fin dall'origine ci dice altrimenti, ma non perché non c'è la bontà, è qualcosa che Dio ha messo nel nostro cuore. Se io sono capace di gesti di bontà, lo devo far ricondurre sempre a Dio. Se no, mi dite, quando si spiega ai bambini del catechismo che dove c'è un'azione del bene, questo è il catechismo di seconda e terza elementare ai nostri figli, gli si dice: lì c'è l'azione dello Spirito Santo. Non si dice che quella persona è brava, ma gli si dice che cosa? Che lo Spirito Santo gli dà la forza di fare il bene. Ma anche il bene che fate voi non è roba vostra. Quando vi riesce di fare qualche cosa di buono, non vantatevi, non gloriatevi e non vi sentite migliori degli altri, perché lì commettete il peccato di vanità, di vanagloria e di superbia. Come sono bravo, magari giudicando chi non riesce o non lo vuol fare. Ma lì ringraziate Dio grazie Signore che mi dai la forza di agire per il bene a nome tuo. Che bello. E andando avanti dice: siete salvati. E come Gesù ci ha risuscitati, ci ha fatti sedere nei cieli per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia attraverso la bontà che si è manifestata in Cristo Gesù. Beh, se volete, questa è anche la nostra storia, la nostra vita. A che serve la nostra vita? Perché siamo qua? Per imparare, per scoprire quanto è grande l'amore di Dio e poi per testimoniare la straordinaria ricchezza della grazia di Dio. E come il Signore, il Padre, ha mandato il Figlio, e non gli è importata al Padre Eterno di dire se mio figlio si fa male e muore, al Padre Eterno gli interessava che noi scoprissimo quanto è grande il suo amore. Allora la nostra vita, verso vivendo in mezzo alla gente, in qualunque posto, anche a partire dalle nostre famiglie, è trasmettere quanto è grande la straordinaria ricchezza di Dio che attraverso Gesù si è manifestata e che oggi chiede a me, che sono Chiesa, a me che sono battezzata, questa ricchezza straordinaria che si è manifestata attraverso Gesù del Padre, oggi è affidata a noi, per cui noi siamo il prolungamento della grazia di Cristo. Per questo noi non possiamo vivere al di fuori della grazia, non possiamo vivere al di fuori dell'amore di Dio. E quello sono le vere bestemmie, non è certo quello che noi, sono gli improperi che mandiamo verso il Padre Eterno, ma pensate quando si vive fuori dalla grazia di Dio, con una certa nonchalance, noncuranza, rimandiamo anche a domani quello che dobbiamo vivere oggi, che cosa testimonia? La tua bella faccia, chi se ne importa della tua bella faccia? Io devo farti vedere la faccia di Cristo, il volto di Dio, devo farti vedere quanto il Signore è stato grande anche nella mia povertà, nella mia miseria. Per questo non è importante se io sono bravo o non sono bravo, se mi riesce o non mi riesce. Qui non si tratta di mettersi ancora una volta davanti le mie povertà, le mie deficienze. Più sei povero, più sei povero, più sei umile, più sei fragile, più sei debole, più sei peccatore, e più ringrazia Dio perché hai la possibilità di dire: Signore è grande, non sono io. Ma noi nascondiamo le nostre fragilità, le nascondiamo a noi, le nascondiamo a Dio, nascondiamo le nostre povertà, nascondiamo tutto perché abbiamo un'idea sbagliata, perché abbiamo il culto dell'uomo ma non il culto di Dio. Ecco perché la nostra vita è chiamata per manifestare questa straordinaria ricchezza. Che bella. Chi lo fa vedere? Pensate sempre in mente quanto ci si commuove di fronte al ladrone pentito, oppure di fronte alla peccatrice, o di fronte... Ogni uomo, ogni donna perdonata non è altro che l'esplosione della ricchezza e della bontà di Dio. E se io sono l'uomo, la donna perdonata, e non è importante il mio peccato, pensate quanto è l'esplosione della grazia di Dio, la misericordia di Dio attraverso la mia e la vostra vita. Per cui, capite, non c'è la nostra faccia. Poi gli altri possono anche vedermi come uno da mettere in croce, ma quello che è importante è come il Signore fa grazia ad ognuno di noi. Sempre andando avanti, questa grazia di Dio parla delle opere, che nessuno se ne vanti, ma l'ho già detto fra le righe. Perciò ricordatevi che un tempo voi eravate pagani, ricordatevi che quando eravate senza Dio non avevate nessun diritto. Qui entra un tema che sorvoliamo sulla cittadinanza romana, ma quello che era importante, dice, voi non avevate il diritto ad avere cittadinanza nella casa di Dio. Eppure il Signore ci ha dato cittadinanza. E viene in mente, pensate a quando si ragiona sempre sui cosiddetti stranieri. Avere o non avere la cittadinanza, è sentirsi parte di un popolo, di una nazione, di una comunità, o essere rifiutati. Il nostro Dio non ci fa essere né stranieri né ospiti, ma ci fa essere concittadini. E questa cittadinanza non è legata alle nostre opere, ma è legata, dice, a che cosa? Al sangue di Gesù Cristo. È Gesù Cristo che ci ha fatti diventare una cosa sola. È Gesù Cristo, dice un po' più avanti, che in forza del suo sangue, al versetto 13, sono già un po' più avanti, dice: voi che un tempo eravate lontani siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. La vicinanza non è perché io sto vicino a te, sto accanto a te nella panca o ti vengo a trovare. La vicinanza, l'uomo, anche l'uomo e la donna che sono sposi in Cristo, Ma anche quello, ci siamo dimenticati nelle nostre famiglie, ci siamo dimenticati che il matrimonio è siglato sul sangue di Cristo. E noi l'abbiamo fatto diventare una cosa nostra, in realtà è un fatto di sangue, è un fatto di Dio, è roba di Dio il nostro matrimonio, è roba di Dio il nostro sacramento, ma noi l'abbiamo fatto diventare una cosa nostra, una cosa privata. La vicinanza di un uomo ad una donna, la vicinanza di una persona rispetto a un'altra, non è un fatto fisico, è un fatto di sangue di Cristo, è Cristo che ci ha fatti essere vicini l'uno all'altro. Avete visto, a volte siamo vicini vicini, anche fisicamente, ma estranei. Quante case, quante persone, no? Ma quando tu ci metti nel mezzo la presenza di Dio, in questo senso è Lui con la sua vita che è donata, ha fatto sì che delle persone, dei popoli, questo qua si riferisce al popolo pagano e il popolo ebraico, giudei e pagani o gentili, che cosa dice? E sono diventati di due popoli nemici, un unico popolo, un'unica nazione, da nemici a amici. Ed è bello perché questo è un brano che secondo me, almeno per me, lo vivo così, è davvero sempre davanti agli occhi, davanti al cuore. Non c'è pace senza sangue di Cristo, non c'è pace senza effusione di sangue. Vi ricordate anche il Vangelo di San Giovanni nel prologo, quando dice che né da sangue né da volere di carne, ma da Dio sono stati generati, cioè dalla grazia di Dio. Cioè è la grazia di Dio che ha pagato un prezzo, il Figlio di Dio, perché noi si diventasse una cosa sola. Quando io con voi vado d'accordo, non è perché si dice nella psicologia siamo empatici, siamo simpatici, siamo accoglienti. Queste sono tutte menate, che sono importanti. Ma la vicinanza, l'essere, l'andare d'accordo, diventare una cosa sola, è un fatto di Dio, è roba di Dio. Non c'è cosa peggiore di quando le persone, anche le famiglie, si vantano perché vanno d'accordo e tu ti stai dimenticando che se tu c'hai una comunione d'amore fra te e nella tua famiglia, è un fatto che il Padre Eterno ha pagato un prezzo di sangue. E questo, quando dice in Cristo voi eravate lontani ma siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo, si riferisce agli Efesini allora, ma a me oggi, popolo d'alto pace, di questa parrocchia, di questa chiesa, che cosa vuol dire in concreto essere vicini grazie al sangue? Egli è la nostra pace, colui che ha fatto di due una cosa sola e ha buttato giù il muro che ci separava e ci divideva. Il riferimento storico è al muro che divideva nel Tempio di Gerusalemme fra le donne e gli uomini, fra i pagani simpatizzanti. Dice: non c'è più un muro, non c'è più un muro, non c'è più separazione. Chi anche per questo nella liturgia con la bocca ci chiamiamo fratelli, con la bocca. Ma quando con la bocca noi invochiamo a Dio che è Padre, che noi crediamo che il Signore, questo senso qui, l'Eucarestia che noi celebriamo tutte le volte, è perché butti giù i muri di separazione. Per questo nel credente non ci possono essere simpatie, antipatie, non ci possono essere persone del cuore o persone del cuore, sono tutte persone da amare e da accogliere, ognuno con le proprie particolarità e con le proprie difficoltà, ma ogni persona. Quando noi sentiamo anche che quello è antipatico, quello è simpatico, è un problema umano, è un problema di grazia o un problema di peccato? Quando non andiamo d'accordo fra di noi, è un problema di grazia, vuol dire che non lasciamo funzionare Gesù. È come uno che è al buio, accendi la luce, se tu non accendi la luce non ci vedi, se tu non fai agire Gesù e lo Spirito Santo nella tua vita. E questo Gesù Spirito Santo si chiama corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo vuol dire pane spezzato, un corpo che è morto per nutrire la mia vita e un sangue per dare vita. Cioè, perché io e voi potessimo essere una comunità cristiana, non è perché ci siamo piaciuti, ci siamo scelti, ci siamo voluti bene e si vado a morire d'accordo, è un fatto di Dio. Togliete Gesù e siamo un'associazione di sportivi, un'associazione di persone che si trovano, una setta. Sì, forse è la cosa più giusta, essendo un ambiente religioso. Togliete Gesù, siamo una setta. Noi non siamo, siamo una cosa sola perché Cristo ci fa essere. Allora se vuoi incontrare le persone, li incontri sempre in Cristo. Se vuoi fare pace, prima di aprire, di fare pace con la mano e con la bocca e con l'abbraccio, vieni sempre da Cristo, attingi al suo sangue. La cosa più scandalosa che tante volte ci rimproverano i cristiani è quello di celebrare l'Eucaristia e di non essere in pace col mondo, con le persone. La cosa più scandalosa è questa. È questa. Noi l'abbiamo fatto diventare la pace con un gesto di pace e basta. Oppure salutiamo le persone che ci stanno più. Magari avete visto quando a volte nella messa, ora si è un po' calmata col discorso del Covid, ma se no la gente si muove a destra e manca a sinistra perché va sola. L'abbiamo fatto diventare un saluto e non ci siamo resi conto che quel gesto di pace ti dice che, e diceva il vescovo in questi giorni che era stato, lo shalom, sono tutti i beni, vi ricordate? Vi regalo, vi dono il dono della pace, lo shalom, che sono tutti i beni, la ricchezza, e disse il vescovo, nella misura in cui c'è la pace, e la pace è la gioia, e la gioia si esprime con il sorriso, vi ricordate? Fu la benedizione finale della sua ultima messa che ci ha detto. E noi non possiamo non sorridere al mondo. Perché? Perché va bene? No, perché abbiamo la pace di Dio. E se qualcuno ce l'avesse con te, tu non hai il diritto di avercela con lui o con lei. E se qualcuno qualche cosa ti avesse fatto del male, devi portare, pazientare, sopportare, come diceva il buon San Francesco, perfetta letizia, gioia grande. Egli ha abolito la legge fatta di prescrizione e di decreti per creare in se stesso di due un solo buon uomo, facendo la pace, per riconciliare tutte e due in un solo corpo per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Pensate alla croce che noi portiamo addosso o che usiamo, ci richiama sempre alla pace. La pace è il dono della risurrezione, è il dono di sempre. È Cristo che mi ha riconciliato. Quando a volte ai nostri figli si dice di fai la pace col tuo fratello, in realtà non è che gli si dice grandi cose. La pace prima si va da Gesù e poi si va a fare pace. Quando Gesù nel Vangelo ci racconta, ci dice guardate, quando c'è qualche cosa, che difficoltà, prima di presentarti, no? Vai da lui, però non esiste anche riconciliarsi con le persone senza passare prima da Dio, attingere dal suo cuore. E la fonte di questa pace, di questa riconciliazione, di diventare una cosa solo, una comunione, una comunità, una famiglia, una parrocchia, passa solo ed esclusivamente dall'Eucaristia. Uno che non celebra l'Eucaristia, non vive pienamente l'Eucaristia, non vivrà mai la pace. Che non è quella che noi vediamo con gli occhi, perché tanta gente va d'amore d'accordo, ma è la pace che Dio realizza. Guardate, una delle cose, capite bene, perché a volte si dice, ma tante persone portano mica per fare del bene, andare d'accordo o essere credenti. Noi crediamo che il Signore possa agire in una maniera nascosta, agisce sempre in modo nascosto, al di là di quello che noi vediamo. Poi solo la morte, come dice un libro dei Proverbi, rivela le nostre opere, le nostre azioni, rivelerà chi siamo e cosa abbiamo fatto e come abbiamo vissuto. Solo Dio può conoscere i nostri cuori. Noi non vogliamo manifestare agli altri come sono bravi, come sono belli, come sono. Non ce ne importa nulla. Noi vogliamo semplicemente farci vedere da Dio, Signore, abbiamo bisogno di Te. Senza di Te io non vado d'accordo con mia moglie, con mio figlio, con i miei parrocchiani, non vado d'accordo. Faccio fatica perché il mio io prevale. Il mio io prevale. Pensate a tutti i gruppi che voi fate parte o che partecipate, a quanto prevale l'io o nelle nostre stesse case. Cosa c'è? Disarmonia. E che cosa non ci mettiamo di mezzo? Ci metti tutta la tua intelligenza. Vedete, le persone sono intelligentissime, studiano 3-4 lauree, ma non è che gli dà la garanzia della dice, ma le persone intelligenti vanno d'accordo. È una stupidità questa. Le persone di fede vanno d'accordo. Le persone che sono umili vanno d'accordo. Le persone che confidano nel Padre Eterno vanno d'accordo. Certo, ci vuole anche l'intelligenza, perché anche l'intelligenza è un dono dello Spirito Santo. E allora si va d'accordo. E aggiunge, Egli è venuto ad annunciare la pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Finendo sul versetto 19 dice: così dunque voi non siete più stranieri, ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata e in lui anche voi venite edificati. È bello. Nessuno è straniero nella casa di Dio. Nessuno è ospite. Nessuno è uno di passaggio, ma nelle case di Dio, cioè davanti nel cuore di Dio, siamo tutti figli. E sono tutti figli. Qualche volta la cosa che è più tremenda è quando ci viene detto, dice, ma sono venuto in parrocchia, o in casa vostra, è uguale, cioè cambiamo il punto di riferimento e non si sentono accolti. Un conto è bello, dice, sono venuto e mi sento in casa, mi sento aver ritrovato una famiglia. Ma quando ci dico sì, mi sono sentito accolto come ospite, ma non è la famiglia. Uno di famiglia non è un ospite. Nella casa di Dio non siamo ospiti. Noi possiamo fare tutti, noi siamo il paese dell'ospitalità, ma non il paese della familiarità. La familiarità è un conto, l'ospitalità è un altro. L'ospitalità si ha alcuni giorni, dice dopo 3 giorni l'ospite, sapete molto bene il proverbio. Ma è diverso perché il nostro Dio non ci ha fatti ospiti a casa sua. Immaginate essere ospite nella casa di Dio, nel cuore di Dio, dopo 3 giorni vi mando via. No, siamo stabilmente nel cuore suo e lui nel cuore nostro, perché siamo diventati un tutt'uno, un'intimità. Allora, se questo nostro Gesù l'ha fatto per i lontani, per i pagani, per quelli che erano di un altro posto, un'altra religione e tutto, capite che sulla faccia della terra non ci sono gli ospiti, gli stranieri, ma ci sono i cittadini e concittadini di Dio, i familiari di Dio. Riuscire a crescere in questa familiarità di Dio è un vero modo per poter veramente dare dignità, dare onore, dare gioia al Dio Padre che ci ha dato il Figlio. E poi l'ultima cosa, quando dice siamo edificati, se noi si cresce su Gesù, si cresce in maniera sempre ordinata, come una costruzione. Quando la costruzione cresce ben ordinata, in questo caso qui, con le fondamenta, il fondamento è Cristo, e se nella mia vita non ci parto da Gesù, e ogni pietra deve combaciare con Gesù, ma qualche volta noi mettiamo una pietra, cioè facciamo delle scelte al di fuori di Gesù. Perché un conto è tener conto di Gesù, un conto è costruire su Gesù. Costruire su Gesù vuol dire che alla fine è Gesù che si manifesta, ma noi costruiamo qualche cosa accanto a quello di Gesù, attingiamo da Gesù, rubiamo delle idee da Gesù, dei buoni pensieri, ma non costruiamo la vita con Gesù. Costruire con Gesù vuol dire sopra Gesù, sulla fede degli apostoli, che questa è la Chiesa, e dei profeti. Quando uno si cresce sul fondamento degli apostoli, che alla base poi c'è sempre Gesù, allora siamo un tutt'uno. Questa è la Chiesa, questa è la famiglia. Se io sono famiglia ma non costruisco le mie scelte su Cristo, non attingendo da Cristo, perché noi attingiamo, capitelo bene, attingiamo a Gesù, però la mia vita è la mia vita, è quella di Cristo e di Cristo, poi magari però le vite sono divise. Il nostro Dio col battesimo, noi non esistiamo più, eravamo morti a causa del peccato, all'inizio è iniziato così e siamo diventati figli, siamo diventati Cristo. Questa è la cosa. Quando in questi giorni è venuto un giovane che parlava, e gli parlava appunto del disordine morale. Perché una persona costruisce il proprio disordine morale? Perché fa le cose più schifose? Uno è disordinato perché non costruisce su Cristo. E la maggior parte di noi abbiamo un disordine morale, non perché facciamo cose schifose, ma semplicemente perché non costruiamo su Dio. E il famoso Signore, 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 non vi conosco. Oggi diceva, uno sarà preso e uno resterà. Perché? O si costruisce su Cristo, o se no, noi la nostra vita è disordinata. Vi ricordate quando ci facevano fare i compiti di matematica, le prove, no? Se tu mettevi i numeri sbagliati e i conti non tornavano. Ma se tu alla base della tua vita non hai messo Gesù, non è che puoi fare la correzione, come hai visto i ragazzi fanno il cancellino, anzi il cancello si mette, e devi ripartire da lui. È una cosa più difficile, perché questo vorrebbe dire mettersi in gioco totalmente. Ma siccome la vita è mia, ne faccio quello che voglio, allora prendo da Dio quello che mi pare, come prendo da Gesù, dalla Chiesa quello che mi pare, come prendo anche dalle persone che mi stanno accanto quello che mi pare. La lettera agli Efesini parla della Chiesa, costruire la Chiesa su Cristo, costruire una comunità, una famiglia, per davvero, quando ci si rivolge a Dio come Padre, Lui davvero possa dire: o bimbo, che volete? Sono tutto vostro. Ma noi non possiamo invocare il nome del Padre se non ci consideriamo, non costruiamo su Gesù, e quindi non saremo mai fratelli. Io ve lo dico, sapete perché? Faccio sempre una grande fatica da prete, quando soprattutto mi trovo ai funerali, che gente conosco magari anche lontano, a me mi dà un certo senso, a voi, un po' d'allergia chiamarli fratelli. Mi sento sempre a disagio. Io 30 anni faccio il prete, ma mi sento sempre a disagio. Sai, finché io conosco le persone, ci ha condiviso, ma gente conosce che magari... Fratello di che? Io non so voi, ma io questo disagio lo avverto sempre. Allora è il segno che devo ancora costruire la mia vita in Cristo, perché se sono in Cristo, allora sento anche gli altri che sono parte di Dio, sono anche parte di me.